Ciao Marco Enzuccio. Hai detto bene, Marco, non si può ogni volta paragonare Ronaldo a un giocatore che deve arrivare. L'arrivo di Mbappé è impossibile per il calcio italiano per tutta una questione di cose che hai detto tu. La storia che ha messo su Instagram riguarda un paio di scarpe che deve uscire a breve, ok? Quindi fake news, niente Juve, rassegnatevi. Pensiamo alla realtà, per la Juve c'è la possibilità Milinkovic, Raspadori, questi sono i nomi reali, non Mbappé. Basta con le fake news.
Allora, Zuccio era arrabbiato, vabbè dai, dunque, che dettaglio fastidioso sta cosa che nello sport professionistico devi vincere, veramente un dettaglio irritante, scrive Pierre. Allora, lungi da me da demonizzare l'Atalanta, ma anche basta considerare una Cenerentola. Il percorso della Dea degli ultimi 4 anni è da grande, per cui se non vinci va trattata come una grande. Poi delle dichiarazioni di obiettivi al ribasso sbandierati dal Gasp mi importa molto poco. Sì, va considerato come grande, ma va considerato il percorso anche che ha fatto, che a livello europeo non è una grande l'Atalanta. Sta cercando di, si è inserita in Europa e ha cercato, diciamo, di trovare dello spazio non facile in Champions, tra le altre cose, dove forse ha fatto pure meglio di squadre più blasonate. Quindi consideriamo anche questo. Ci sono tutte e due? Li vado a presentare, gli do il buon pomeriggio perché ce l'abbiamo la coppia del venerdì. Allora, parto da Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, buon pomeriggio.
A te Marco, buon pomeriggio a tutti.
E poi buon pomeriggio ad Alessio Tacchinardi, ciao Alessio.
Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Alessio.
Allora, sentite, io voglio fare una cosa con voi. Partiamo da ieri sera, prima di tutto. Partiamo però dalla cosa più spiacevole, quindi dall'eliminazione dell'Atalanta. Chiedo in regia, c'è il passaggio di Gasperini? Un Gasperini post c'è? Vabbè, sentiamolo un attimo, perché voglio chiedere una cosa a tutte e due, visto che ieri avevamo toccato un po' l'argomento con Stefano Impallomeni, però vista la partita ci ritorniamo un attimo. Vai un attimo con Gasperini e poi partiamo.
L'arbitro non ha voluto dare rigore, l'unica cosa così strana è che ha dato punizione su un fallo di braccio forse meno evidente, più attaccato al corpo, e 30 secondi dopo su un mani abbastanza evidente non ha dato rigore. Questo non fa altro che far riflettere sulla confusione totale che c'è sui falli di mano, perché la stessa persona in 30 secondi prende due giudizi diversi, addirittura su quello più evidente lo fa al contrario. Quindi è evidente che sui falli di mano c'è una confusione totale, ma è una cosa già detta.
Entrambe le braccia effettivamente uscivano dalla figura, ma si sente proprio dire dall'arbitro davanti al monitor VAR: se la prende col destro non è rigore, se la tocca col sinistro sì, alla fine ha optato
sì,
per...
Sì, c'è tutta una filosofia su questa roba, che c'è tutto il contrario di tutto, quindi poi si ragiona sul fotogramma, quindi fotogramma si può vedere tutto, non lo so, io non l'ho rivisto neanche, l'ho rivisto velocemente, posso dire solo quello che ho detto.
Al di là di questo, Gasperini, quanto le dispiace non aver avuto nel massimo momento di forma determinati giocatori? Penso a Freud.
Sì, però quando si arriva a questi livelli le partite sono difficili, incontri avversari forti. Questa sera siamo stati meno bravi, soprattutto nella prima parte, ad accorciare sui loro attaccanti rispetto alla partita d'andata. Eravamo un po' meno precisi e quindi loro sono partiti qualche volta di più. D'altra parte dovevamo rimontare, abbiamo attaccato bene credo fino all'episodio del rigore, c'era anche un momento di buona spinta della squadra, ma la squadra da diverse settimane ha la difficoltà a concludere, ha difficoltà a fare l'ultimo passaggio, non riusciamo a trovare in questo momento la facilità a segnare che abbiamo avuto. Per
allora, momento di difficoltà di segnare, adesso chiediamo un commento sia a Tacchinardi che a Impallomeni, però io voglio partire da questo punto. Lui poi dice a fine stagione confronto con il club. Vi chiedo, dopo questa sconfitta, è ciclo finito? Impallomeni, parto da te stavolta.
No, ma non credo che sia un ciclo finito. Dispiace che sia uscita l'Atalanta. L'episodio di rigore, ha ragione la Gasperini, secondo me era calcio di rigore. Detto questo, è un Atalanta un po' che è arrivata sulle ginocchia, insomma, non, anche il passaggio delle dichiarazioni del post partita di Gasperini mi trova d'accordo sul fatto che non riesce più a trovare la conclusione negli ultimi metri, faraginosa la manovra, insomma, mi sembra un po' una squadra stanca che è arrivata in questo finale di stagione, sta pagando tutto quello che è successo poi nel corso dell'anno, perché recuperi dei giocatori, però recuperi dei giocatori ma non recuperi la forma di alcuni giocatori rappresentativi. Credo che il problema sia centrale di questa Atalanta sia questo, e poi da aggiungere c'è soltanto gli applausi dei tifosi alla fine dopo l'eliminazione, che è stata una cosa splendida, quindi questo testimonia che non è affatto finito questo ciclo. Le parole di Gasperini per quanto riguarda il futuro, ma sono cose normali, insomma, credo che siano cambiate alcune cose all'interno della società, ci debba essere un confronto e si riparte scegliendo con lo scouting, che è stata un po' la forza, veramente il motore di questo club per mantenersi a questi livelli. L'Atalanta è una realtà e ci ha fatto vedere grandi cose, soprattutto in Europa ma anche in campionato. Quest'anno poi cercherà in questo finale di arrivare quinta, ma insomma la vedo un po' dietro Roma, Lazio e Fiorentina, ecco.
Ok, Alessio, che ne pensi? Chinardi.
Ma un paio di considerazioni. La prima, io parlo eventualmente già per una prossima stagione, perché anch'io adesso sento Processo, Gasperini, ciclo finito. Io penso che bisogna capire le aspettative, le idee a quello che vuole fare una società. E se una società vuole, non dimentichiamoci che quest'estate non ha preso Abraham perché ha un costo di, penso, 5 milioni all'anno di cartellino netto all'anno di stipendio Abraham, e l'Atalanta non può permettersi quelle cifre lì. Se si vuole stare in alto ci vogliono i grandi giocatori. Oggi Zapata, che è il 30% per un infortunio, per una condizione fisica che deve ancora trovare, non c'è un sostituto all'altezza e ne ha sofferto anche in campionato. Dipende di cosa vuole una società, perché i miracoli va bene un anno, va bene due, ma devi andare veramente sempre fuori giri, devi sempre correre 4 volte gli altri. Quando poi giochi alla pari, che non è una condizione fisica eccezionale, si vede che comunque è una squadra che ha pochi ricambi di livello alto. E quindi capire cosa si vuole fare, perché ci ha abituato troppo bene l'Atalanta, ha abituato un po' tutti troppo bene. Anch'io son convinto che non sia un ciclo finito, però io penso che Gasperini, se la società ha ambizione, allora ci vuole Zapata e uno forte come Zapata dietro per cercare di colmare quel gap lì, se no è dura.
Sai, sia Stefano che Alessio, la domanda sul ciclo finito, io credo una cosa, questo è un gruppo che ha fatto...
Scusa, veramente... posso dire una cosa, Marco, concludendo il discorso, sai che cosa è mancata all'Atalanta forse? La sostituzione dei quinti. Perché Gosen e Castagna tanta roba.
Infatti un ascoltatore ci chiede perché dare via Gosen.
Il sviluppo là era forte proprio sugli esterni, no, per carità, con tutto rispetto per chi gioca adesso, ma non è che le ciambelle riescono con il buco.
Ma non solo, Ilicic praticamente è sparito.
Pure Ilicic, bravo. Pure l'assenza di
quella forza,
bravo. Anche l'assenza di Ilicic è pesante, a voglia.
La forza dei due trequartisti dietro Zapata, cioè Zapata è ritornato, ma è il 10%. Perché è appena ritornato nelle condizioni, ma non c'è dietro nessuno.
Non ce l'ha mai avuto praticamente.
Ilicic non l'ha mai avuto, perché sono quei giocatori che sono devastanti. Detto questo, e l'abbiamo visto chiaro, e bisogna anche essere onesti e sinceri nel dire che l'Inter, no, se io non dico gli episodi arbitrali che possono essere a favore o torto, ma nell'ultimo periodo, come col Torino e come con la Juve, sono stati a favore e è cambiata mentalmente una squadra, l'abbiamo visto col Verona, l'Atalanta ieri non è stato dato un rigore, che gli episodi oggi spostano le partite, cioè spostano le partite.
Come no?
Io, tutte le problematiche che può avere l'Atalanta di condizioni, di aspettative, di pressioni, qualsiasi cosa, ma ieri tu non puoi, già che ti richiamano al VAR vuol dire che qualcosa loro hanno visto che c'è. Lui arriva lì, prima fa una punizione, la fa spostare più avanti perché tocca con la mano, sta lì e decide così.
Per me è rigore quello.
Di mano, quello rigore, e magari cambiava. Oggi saremo qua a parlare di grande Atalanta e babam, come gli episodi che possono essere, ripeto, io ho parlato dell'Inter perché l'ultimo periodo ha avuto vantaggi, può averne avuti prima meno, poi più. Non guardo il colore della maglia, non mi interessa, però come spostano
come spostano le partite e magari anche mentalmente anche i campionati, lì un rigore del genere tu lo devi dare. Poi sarà un ciclo finito, certo. Questo non lo so, ma quelli sono episodi che ho...
No, ma io sai che cos'è?
Devono finire. Di fare come ne hanno voi, quello è mano, quello ferma la palla con la mano, la stoppa praticamente, la stoppa, Marco.
Sì, sì. No, no, ma sono d'accordo. Sì, 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 siamo d'accordo. Anche Stefano pure ha detto di rigore questo. No, no, io ciclo finito mi intendo, mi riferivo al fatto che secondo me questo gruppo in questi anni ha fatto veramente un percorso importante, sai, perché adesso qui arrivano i messaggi, ma tanto non ha vinto niente.
Ti riferisci al ciclo finito, alla voglia di rimanere dei grandi giocatori?
Esatto, Stefano, io credo che questo gruppo, esatto, questo gruppo ha fatto un percorso importante, possiamo dire, però non ha raccolto nulla, no? Io credo che poi ti lascio la parola. Poi credo che a un certo punto sia necessario ridare nuova linfa a questo gruppo, in questo senso, quindi forse è il momento di cambiare, no? Di inserire altri giocatori, ripartendo sempre da quello che è il concetto Gasperini, Atalanta e tutto, però in questo senso era, dicevo, ciclo finito. Prego.
Però posso fare un'osservazione?
Sì.
Con tutto rispetto per tutti, parli di grandi giocatori, oggi quanti dell'Atalanta possono andare nelle prime tre squadre? Zapata e poi... Cioè, nel senso, va bene, io ti parlo, allora c'era Gosens, ti avrei detto Gosens, ma oggi di quella squadra lì, che comunque quest'anno stanno male, ma di quella squadra lì...
A me piace molto Freuler pure, ti voglio dire, però non so se è da grande squadra, da
no,
top
io,
club.
Io chiedo, io, direttore sportivo di una squadra nella prima te, prendo Zapata, gli altri non li prendo, con tutto rispetto per tutti.
No,
quindi,
no, no, ma ci mancherebbe.
Secondo me,
ci mancherebbe.
Gasperini ha alzato il livello per quella maniera di giocare di quella squadra, perché uno a uno non è che stiamo parlando.
Aspetta un po', mi incuriosisce, voglio sentire Stefano, tu chi prenderesti su questo discorso che sta facendo Alessio?
No, ha ragione Alessio, Gasperini ha fatto un lavoro enorme. A occhio Zapata, però poi anche questo Demiral non è da sottovalutare.
Demiral per me è cresciuto, ragazzi. Io, sì. Per me è cresciuto Demiral.
Cioè, voglio dire, con la penuria che c'è, con i soldi che non ci sono più, con tutte le idee che uno deve mettere in campo, qualcosa vai a pescare adesso in quella bottega, che è una bottega cara, però... No, non vorrei che questi giocatori volessero provare altre esperienze, ecco lì sul discorso del ciclo finito. Allora,
quello io mi riferisco.
Trovi d'accordo, Marco? Se no, no, ti dico di no. Non lo so, dipende dalla volontà dei calciatori.
No,
alcuni calciatori
adesso,
che rappresentano la statura di questa squadra.
Bravo, nel senso, io se fossi nell'Atalanta continuerei con Gasperini, ma ripartirei con inserendo nuove forze, cioè un nuovo gruppo.
Lo so, ma non è così facile.
No, no, non è facile. Hai ragione, non è facile. Però in questo senso posso
Vedere se la colonna storica, cioè lo spogliatoio, questi miners, Freuler, Zapata, vogliono rimanere o vogliono andare via? Perché se parte, come diceva Alessio, Zapata è un altro mondo.
Allora,
non è che lo sostituisci facilmente.
Sì. No, assolutamente. Vi fermo un attimo perché voglio dare un'occhiata, poi andiamo sulla Roma dopo. Voglio dare un'occhiata alle percentuali della Sisal relative alle due milanesi che scendono in campo questa sera. Gli diamo un'occhiata, però sentiamo subito le percentuali. Dai, vai Sisal.
Zona Sisal, a Maracanã.
Allora, ci sono anche degli audio che adesso andiamo subito a recuperare, li rigiriamo ad Impallomeni e Tacchinardi. Allora, dunque, però andiamo un attimo a dare un'occhiata a quelle che sono le percentuali Sisal relative appunto alle due milanesi che scendono in campo, una alle 19 l'Inter, l'altra alle 21 il Milan, con Gianluca Boserman. Ciao Gianluca, ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
Allora, diamo un'occhiata un po' ai numeri, dai. Insomma, la volata, ecco, inizia la volata con le due milanesi che sono subito impegnate, tra l'altro prima l'Inter e poi il Milan con la pressione, no? Che gli ha giocato brutti scherzi contro il Torino.
E allora, partiamo dall'Inter in ordine cronologico, comunque sono percentuali molto simili, tra l'altro due milanesi contro due formazioni della Riviera Ligure. Inter che va al picco di La Spezia, Inter grande favorita al 72% contro il solo 10% della formazione di casa. Questo perché? Perché lo Spezia non ha mai battuto i nerazzurri. 6 successi interisti è un pareggio per la formazione oggi allenata da Simone Inzaghi. Secondo noi sarà una gara ricca di gol, soprattutto per gli ospiti, perché l'Inter, lo ricordiamo, ha il miglior attacco della Serie A, e in più dispone della seconda miglior coppia gol Lautaro Dzeko di tutto il campionato, 27 gol e 8 assist, secondi solo a Immobile Milinkovic Savic, irraggiungibile a 33 gol e 12 assist complessivi. Quindi i nostri protagonisti sono Dzeko e Lautaro, entrambi potrebbero andare a segno al 45%.
Bene, queste sono le percentuali in casa Inter. E quelle sul Milan?
Allora, quelle sul Milan sono molto simili, Marco, perché il Milan è favorito al 71%, anche qui solo il 10% per gli ospiti. Qui ci sono percentuali diverse perché Maignan ha praticamente chiuso la porta. In campionato non subisce reti da 5 gare, anche se è vero che dall'altra parte il Milan ha fatto solo 4 gol nelle ultime 6 uscite. Secondo noi anche questa sera ci sarà un clean sheet per il portiere francese al 53%. Un Genoa che ha bisogno di punti, che non riesce più, che vede la salvezza allontanarsi. Due i nomi da segnarsi: Junior Messias, doppietta all'andata contro il Grifone, secondo noi andrà in gol al 30%, e dall'altra parte ovviamente Mattia Destro, che da grande ex ha già segnato 5 volte al Milan.
Tutto da copione in queste due partite, Tacchinardi?
Sì, sì, anche se oggi non ha, c'è proprio il titolo, ha vietato sbagliare per tutti, manca poco, non si può sbagliare niente, e quindi tutte e due le squadre, le milanesi, hanno sulla carta, non dico una partita abbordabile, perché da abbordabile non c'è niente, ma non devono sbagliare, quindi super concentrazione massima, perché chi sbaglia oggi è veramente può lasciare lo scudetto, quindi senza rimpianti provare a giocare tutte le partite per vincere, ma sono sicuramente super 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 favorite.
In Palomeni?
Io vedo l'Inter vincente e il Milan che potrebbe vincere. Voi mi direte, vabbè, ma che differenza c'è? Secondo me c'è una piccola differenza.
Ah, tu pensi che il Genoa possa in qualche maniera creare delle difficoltà?
Guarda, il Genoa contro la Lazio ha fatto una partita strepitosa, ma Blessin mi ha sorpreso, perché ha lasciato Ekubanya, Evoa e Destro praticamente in panchina. Cioè, ti devi salvare, devi segnare, devi provare a vincere le partite. Certo. Credo che non commetterà lo stesso errore. Detto questo, il Milan è superiore ed è favoritissimo. Però attenzione, perché Genoa ha un gioco spigoloso, a spirito, lo Spezia ha la mezza pancia piena, non è che dico che giocherà, però l'Inter la vedo bella carica.
Comunque Marco,
psicologicamente,
posso dire che sei un grande?
Chi?
Perché dici Milan super 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 favorito, però il Genoa magari potrebbe, così tutti se vince il Genoa dice avete visto che io
no Alessio, no, però tra le due partite secondo me potrebbero vincere tutte e due, però il Milan ce l'ha più tosta rispetto all'Inter.
Beh, sicuramente poi sta facendo pochi gol, perché è vero che Maignan ne prende ma non ne fa più nessuno davanti, e quindi anch'io sono sorpreso anche dal Genoa, che comunque è vivo, non è, è ancora vivo, quindi però insomma,
allora,
non
intanto
può sbagliare il Milan, non può più sbagliare.
No. Vi do una notizia, ranking UEFA Break Club, la Germania sorpassa l'Italia grazie all'Ipsia e Francoforte, quindi c'è un sorpasso da parte della Germania sul ranking UEFA, va bene.
Ma anzi, che ce frega, no?
No, ma che te porta del ranking UEFA, ma che ce frega del ranking UEFA a noi, tanto stai a guardare una posizione un più né meno, che guardi. Ma sta buono, ma
noi recuperiamo i mondiali,
ma sì, ma noi recuperiamo tutto, facciamo la rincorsa, la remontata facciamo. Senti, ascoltate, poi chiedo a Gianluca se mi prepara un attimo la percentuale della Roma sulla Conference League. Andiamo anche sulla Roma, prestazione della Roma ieri e soprattutto Zaniolo. Stavolta parto da Alessio Tacchinardi. Alessio, Zaniolo, 3 gol in stile proprio Zaniolo, no? Con la potenza, con la tecnica, insomma è un giocatore, Gianni Di Marzio diceva, il prospetto italiano più importante ogni volta che parlava di lui, no?
Marco, io adesso onestamente, prima di battute del Genoa, no, dire favorito o non favorito, io su Zaniolo, anche quando era un momento difficile, difficilissimo, ho sempre detto, se Zaniolo si concentra mentalmente sul campo e non fuori, senza andare a criticare o non so niente, però se sta sul campo concentrato e tutto, e fisicamente sta bene, è un giocatore fortissimo, perché ha tutto. Poi non lo so se magari è stato destabilizzato nell'ultimo periodo, magari anche la panchina, io questo non lo so.
Ma penso pure gli infortuni lo hanno un po' fermato.
Sicuramente, quindi io dico solo che se Zaniolo è a 100 ed è concentrato sul campo, io vedo Zaniolo e Chiesa che sono due giocatori che per adesso sì, per la nostra nazionale sono due veramente due tesori, perché sono due giocatori con caratteristiche simili in certe maniere, ma con uno destro, uno mancino, quindi veramente uno spettacolo. Ecco perché dico, sono contento che è riuscito a fare una partita del genere, e sono contento anche per la Roma, perché ha un pubblico fuori di testa.
Bravo, roba, sottolineiamolo, perché qualcuno dice... però non bisogna essere esagerati, però 64.000 persone che vanno lì a riempire lo stadio, a fare tutto quello, poi ho visto un sacco di bandiere, sciarpe, bisogna...
questa... bellissimo, bisogna anche fare complimenti, anche perché insomma anche il discorso problematiche economiche che uno ha, eppure cioè, vanno sempre a vedere, perché in qualsiasi partita che vai a vedere fuori casa c'è sempre una marea di gente, quindi una passione irrefrenabile. E ieri il buon Mourinho Pam è riuscito a fare, visto che non si criticava, ti ricordi la settimana scorsa, 11 gol che hanno preso da questa squadra qua, conta l'ultima, e l'ultima l'ha portata
l'ha casa. Impallinati, 4 in pallomeni.
Sì, il Bodo è stato rimesso nel libro delle favole, dai, come ha detto Mourinho, è tornata alla realtà, sotto tutto, cioè, è inferiore alla Roma. La Roma ieri ha fatto una grande partita, un trionfo sugli spalti, in campo una grande partita, e devo dire che Mourinho ha regalato ai tifosi una Roma aggressiva, d'attacco, mettendo Zaniolo dal primo minuto, proprio per tipo ringraziare questo sostegno. Non poteva fare calcoli, è andato subito dritto all'obiettivo. Si parla sempre di Zaniolo, spesso di Abraham, ma fatemi fare una menzione particolare su quattro giocatori che, se questi quattro giocatori stanno bene, la Roma è una squadra vera, seria, e sono Smalling, Cristante, Pellegrini e Karsdorp. Se stanno bene in condizione, sono loro che hanno fatto la partita. Sì. E se stanno bene loro, la Roma può andare fino in fondo e magari accarezzare la possibilità di vincere questa Conference League, che ha un valore molto importante, perché vincere, ce lo insegna Tacchinardi, è difficile, e intanto vinci. E poi così impari a vincere,
certo, assolutamente.
C'è l'OM, che è una squadra di ignoranti, è una squadra ignorante che ha calciatori importanti, e la vedo in finale. E la Roma contro il Leicester se la giocherà, perché il Leicester non mi sembra, non c'ha Bertrand, Dindy, Somarozzo, ma c'ha Vardy, ha quattro giocatori titolarissimi fuori da tanto tempo. Roger sta facendo un buon lavoro. Ha spirito, però voglio dire, non è un ostacolo insormontabile per la Roma, quindi complimenti alla Roma, a tutti, ma soprattutto a questi quattro giocatori che non vengono spesso menzionati dalla stampa.
Ok, e volevo dire una cosa, Alessio, poi voglio sentire una percentuale sulla conference da Gianluca prima di salutarlo. Vai, Alessio.
No, è vero che non stiamo parlando di Champions League, Europa League, quindi il livello è un pelino più basso, no? Però già dalle semifinali cominciano ad esserci squadre importanti, perché comunque è una semifinale che potrebbe anche esserci in Europa League, no? Roma Leicester. Però la cosa che bisogna fare i complimenti, io a volte ho anche criticato Mourinho, no? Perché nell'andata vedevo una squadra sfilacciata.
La critica ci sta, quando è il momento.
No, certo, però sia per gli allenatori, anche per i giocatori, bisogna fare i complimenti, perché poi alla fine il calcio... ci possono passare periodi delicati, no? Sia per i giocatori che per gli allenatori, no? Dove le cose non sembra che non vadano bene, che non riesci a trovare gli incastri giusti, che non c'è l'alchimia giusta, però se non si molla mai, qualcosa si porta a casa. Io onestamente vedevo un Mourinho 4 mesi fa alla Graticola, no? Dove comunque non faceva risultati, era in grosse difficoltà, no? Marco, ti ricordi, no? Che parlavamo, no? Di Mourinho e compagnia.
Stato un momento, sì.
Bravi, eppure la grande esperienza che c'ha, il carattere, la personalità che c'ha, è riuscito comunque sempre la sensazione di non, insomma, abbiamo visto anche quello che era successo poi insieme all'andata, no? con la partita in Norvegia, dove aveva attaccato i suoi giocatori,
non è andato fuori strada,
un momento di frizione, un momento dove poteva magari rompersi tutto, e invece non mollando, facendo gruppo e tutto, oggi la Roma è un'altra squadra.
Allora, sì. Allora, fatemi sentire un attimo. Come non ho capito, Stefano?
gli ha dato sangue e testa sì, Mourinho sì, a questa
sì,
squadra.
Sì. Fatemi sentire le percentuali che poi devo chiudere con la Sisal. Le percentuali della Roma in conference?
Allora, è un test è a tre ragazzi, il Feyenoord parte un po' più staccato, Olympique Marsiglia e Roma 28%, Leicester 26%, l'Olympique scusate, il Feyenoord è a 18%, però io una piccola chiosa, se mi permettete, tutti i nomi che avete fatto sono d'accordissimo con Stefano e Alessio, io ci aggiungerei però Nicola Zalewski, che veramente sì, se bravo, c'è una rivelazione sì, quest'anno della Roma, che tra l'altro Mourinho ha difeso sempre, è proprio
però
ragazzino.
Lasciamolo tranquillo.
Sì, bravo.
No, assolutamente Stefano, lasciamolo però per tranquillo. Dirti, beh, il derby, ieri pure una partita così delicata, ha dimostrato che ci può stare in questo gruppo.
Bene, come bene.
Lasciamolo tranquillo, che magari a Napoli parte dalla panchina e tutti a dire, secondo me Mourinho ha fatto benissimo con Zaniolo. Non l'ha visto, fuori forma, l'ha messo piano piano. E poi gli ha dato.
Lo ha gestito.
Poi dopo fuori dicono sempre deve giocare, ma no.
Allora vi fermo. Bene, meglio... Vi fermo che siamo andati un po' oltre il tempo. Voglio ringraziare come sempre Gianluca Boserman e la Sisal. Gianluca, buon fine settimana. Ci sentiamo lunedì. Grazie.
Ragazzi, auguri a voi di buona Pasqua.
Buona Pasqua lunedì. Termina qui lo spazio Sisal e poi ci fermiamo e ritorniamo con Tacchinardi in Pallomeni. Si aggiunge un altro amico e continuiamo la nostra chiacchierata. A tra poco.
Zona Sisal. A Maracanã.